arrivate, ben arrivati. Iniziamo nella preghiera il nostro cammino di lezio sul brano di oggi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Non solo perché è il mese di maggio, ho voluto esordire con voi con l'Ave Maria, ma perché l'Ave Maria ci introduce bene in questo testo dove abbiamo molto a che spartire con i parenti di Gesù. Ma andiamo con ordine, leggiamo prima il brano e poi ci soffermiamo per la nostra lettura. Marco capitolo 3, versetti dal 20 al 35. Poi entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo, perché dicevano: è fuori di sé. Gli scribi, che erano scesi da Gerusalemme, dicevano: egli ha Belzebù e scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni. Ma egli, chiamati da sé, diceva loro in parabola: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie, quella casa non potrà reggere. Se dunque Satana insorge contro se stesso ed è diviso, non può reggere, ma deve finire. D'altronde nessuno può entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli le sue masserizie, se prima non avrà legato l'uomo forte. Soltanto allora egli saccheggerà la casa. In verità vi dico, ai figli degli uomini saranno perdonati tutti i peccati e qualunque bestemmia avranno proferita. Ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non ha perdono in eterno, ma è reo di un peccato eterno. Egli parlava così perché dicevano: ha uno spirito immondo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, fermatosi fuori, lo mandarono a chiamare. Una folla gli stava seduta intorno quando gli fu detto: ecco, tua madre e i tuoi fratelli e le tue sorelle là fuori che ti cercano. Egli rispose loro: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Girando lo sguardo su coloro che gli sedevano intorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio mi è fratello, sorella e madre. Svolgiamo questa lettura nel modo più semplice possibile, che è quello di stare attenti a Gesù e di stare attenti alla nostra vita. Il brano è così intenso che forse la seconda parte dovrà essere un po' veloce, ma i due fuochi sono questi. E in particolare, come già annunciato, le relazioni di Gesù con i suoi parenti. E questo è interessante perché, ciascuno di noi ha una conoscenza diversa della scrittura, ma se io dovessi parlare dello scontro tra Gesù e i Romani, tutti penserebbero Ponzio Pilato; dello scontro tra Gesù e gli scribi e farisei, che qui compaiono, vengono in mente tanti episodi; delle difficoltà che ha avuto Gesù con il discepolo che l'ha tradito, si pensa subito a Giuda. Ma il tema dei parenti invece prima di tutto per comprendere meglio Gesù, comprendere nel senso affettivo del termine, e poi per comprendere la nostra vita, per avere uno sguardo di affetto, di sapienza maggiore sulla nostra vita e sulle nostre relazioni. Ma andiamo con ordine, andiamo subito al versetto 20, l'inizio. Poi entrò in una casa, il soggetto è Gesù, la folla si radunò di nuovo. Il tema della folla l'abbiamo già in lungo e largo sottolineato, ora non mi ci fermo, ma c'è ancora la folla che si raduna intorno a Gesù, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. Allora, non potevano neppure mangiare, già abbiamo incontrato la folla che rischia di schiacciare Gesù, qui la folla genera un altro problema. Attenzione che per una religione come il cristianesimo, dove il centro è mangiare, ricevere l'Eucaristia, ha una sorta di inquietudine questo suo non poter neanche mangiare. Ma non mi fermo neanche tanto su questo, per quanto lo segnali, ma mi fermo sulle parole prima. Egli e i suoi. Se vi ricordate, dopo l'episodio di Gesù presente nella sinagoga di Cafarno, che guarisce l'uomo con la mano inaridita, ma gli scribi e gli erodiani lo guardano in cagnesco e dicono basta, questo lo facciamo fuori, da quel momento Gesù è insieme ai suoi, e il brano precedente, quindi non 10 secoli fa, ma esattamente Marco 3, 13, 19, era la chiamata dei 12. Salì sul monte, ne chiamò 12, Simone, al quale diede il nome di Pietro, Giacomo di Zebedeo, Giovanni di Giacomo, Giovanni fratello di Giacomo, Andrea, Filippo, Bartolomeo. Quindi Gesù chiama i 12, questi sono i suoi. La folla con i suoi va in una casa, la folla li insegue, non gli permette neanche di mangiare. Attenzione al versetto 21, i suoi parenti. Sentite la forza di contrasto tra questi due suoi. Gesù è con i suoi, che noi sappiamo sono i 12, li ha appena chiamati, i suoi parenti. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo perché dicevano è fuori di sé, è matto. Allora, i suoi parenti. Dicevo all'inizio che probabilmente questo è un tema del Vangelo che ci sfugge, ma facciamo un attimo delle pacate riflessioni. Nel nostro mondo ci sono le cosiddette famiglie nucleari, io per esempio ne sono un grande esempio, perché io sono figlio unico, quindi già grande parentame non ce n'è. I genitori di mia mamma sono del Biellese, i genitori di mio padre del Pavese, io fin da piccolo sono venuto a Milano, quindi classico esempio di famiglia moderna dispersa, pochi e dispersi. Ma una volta, negli altri contesti culturali, non era così, la famiglia è sempre stato il clan. Era così anche da noi tanto tempo fa, le cosiddette famiglie patriarcali. Questo è importante perché tra l'altro quando a un certo punto si citeranno i fratelli e le sorelle di Gesù, per cui dice ma come Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle, ma allora la Madonna non è vergine? Con semplicità, quel termine molte volte voleva dire i parenti, gli zii, i cugini, tutti i fratelli di clan, quelli di Gesù. E come sempre, quando una persona è un po' singolare, in famiglia si generano degli scompigli. Avete presente come si chiama quel grande santo che ha avuto grandi guai con suo padre a motivo della sua chiamata? Sì, San Francesco, figura radicale che andremo anche a incontrare nel nostro prossimo pellegrinaggio, ha avuto tutte quelle questioni? Figuriamoci Gesù Cristo. Non solo. E qui la bellezza del realismo del Vangelo. Quando è che si scatena il digrignare dei denti dei parenti di Gesù?
che caso. Ma il Vangelo non è una favola, il Vangelo è reale, per cui, ed è una cosa che vi ho detto tante volte e vi ripeterò, non è mai un caso che dopo un episodio ce ne sia un altro e poi un altro ancora. Perché se fosse una favoletta va bene tutto, ma poiché è storia reale, la storia reale ha delle conseguenze. Se uno di voi, adesso faccio un esempio, scemo, ma tanto per intenderci, se uno di voi mi dicesse, ma non è che cosa fai quest'estate? Ah, guardate, quest'estate vado un mese in montagna con i miei vecchi parrocchiani, dove ero prima perché mi trovo benissimo. E come i tuoi vecchi parrocchiani e noi? Ed è un esempio da due lire. E sua è una roba forte. Uno non può avere due suoi, come uno non può avere due mogli o due mariti. I suoi. A posto. E mai parenti? Pensate che raccontava Enzo Bianchi, adesso non vi posso portare la citazione scientifica di questo, mi dovete credere un po' sulla parola, che alla morte e resurrezione di Gesù all'inizio ci sia stato un contrasto nella Chiesa, perché gli zii, i cugini avevano detto, dicevano a Pietro gli apostoli, e voi corre, tu sei parente nostro, se c'è una faccenda che deve continuare siamo certi, sono suo zio, oh tu chi sei, passi lunghi e ben distesi. Fuori di sé, è matto. Tra l'altro io mi fermo un po' sulla parte centrale, avete visto che questo brano abbiamo visto è diviso in tre parti, c'è un inizio che riguarda i parenti, poi c'è una parte centrale con una parabola più legata agli scribi, perché anche gli scribi sono presenti in questo brano. Non mi fermo molto stasera perché ci è già capitato occasione, ci capiterà occasione, e poi si ritorna con tutto il tema dei parenti. Attenzione a una cosa però, nella parabola che Gesù dice rispetto a quelli che dicono scaccia i demoni con l'aiuto del principe dei demoni, e Gesù si infila in una parabola anche un po' complessa, dice ma come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in parti contrarie, quel regno non può durare. Se una casa è divisa in parti contrarie. Ma attenzione che in questo momento è Gesù che è diviso per certi versi in parti contrarie. Se una casa, anche qui le parole non sono dette a caso, scusate il bisticcio, Gesù è per entrare in una casa. Versetto 20. A questo scontro tra i suoi contro i suoi apostoli e i suoi parenti. E poi una parabola dove dice se una casa è divisa. Attenzione che questa Gesù non parla mai da spettatore quando dice le parabole. Questo sarà molto importante quando incontreremo le altre parabole. Le parabole apparentemente più strane, più difficili di Gesù diventano immediatamente molto più semplici se si sta attenti a ciò che Gesù sta vivendo. La divisione, un dramma che in questo momento sta attraversando Gesù, poi lui fa una scelta di parte, per cui i suoi saranno gli apostoli, anche se anche lì poi ci saranno delle divisioni. Ma questo è proprio il momento dove emerge il contrasto. Come mai non è emerso prima? Perché prima non aveva ancora chiamato i suoi. C'erano già stati degli scricchiolini, ricordate la suocera di Pietro, all'inizio, scricchiolini, qui la trave si spezza. Ma andiamo verso il fondo. fuori di sé. E adesso dove si trovano questi? Fuori. Allora Gesù è accusato di essere fuori di sé. È una bella frase, la possiamo usare anche ora nella lingua italiana. Coloro che lo accusano, a questo punto però sono fuori. Come se fossero, che ne so, fuori adesso dalla Chiesa. Chi è dentro, chi è fuori. Attenzione che, io appunto non lo esplicito più di quel tanto, ma questa è una linea che poi va a toccare la nostra vita, perché questo brano di Vangelo è un brano che ci chiede in modo anche abbastanza esplicito: ma tu sei dei suoi perché sei suo parente, o tu sei dei suoi perché sei suo discepolo? È sempre suoi, ma fa la differenza. E dov'è una delle grandi differenze? Guardate che bellezza, sempre il versetto 31. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, fermatisi fuori, lo mandarono a chiamare. Il Vangelo esattamente prima, quello dove ci sono i dodici, recita così. Marco capitolo 3 versetto 13. Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che volle, perché era presente, ricordate, ci siamo fermati su questo, l'abbiamo trovato anche molto consolante. Ciascuno di noi questa sera è qui perché è chiamato da Gesù, ciascuno ha la sua vocazione perché è chiamato da Gesù, ciascuno è vivo in questo momento perché è stato chiamato da Gesù. Ciò che noi chiamiamo, scusate il bisticcio di parole, ciò che noi nominiamo concepimento da un punto di vista cristiano è il Signore che ti chiama e ti fa esistere. Ciò che noi chiamiamo morte, da un punto di vista cristiano, è il Signore che ti chiama e ti fa rinascere. Quindi questa profonda struttura vocazionale della vita, ma profonda, non è semplicemente una questione di preti e di suore, anche, ma molto di più, riguarda il concepimento, il nascere, il vivere, l'esistere, lo svegliarsi la mattina, l'addormentarsi la sera, il passare da questa vita alla vita piena, tutto perché il Signore chiama, versetto 13, salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che volle, e i parenti cosa fanno? Casa? Ora di cena? Basta stare in giro con gli amici, eh? Si è fatto tardi? Ah, se lo sapesse tuo papà! Torna a casa. Spero che sia sufficientemente plateale la mia comunicazione per far vedere la contrapposizione frontale tra Gesù che ci chiama, chiama chi vuole, e i parenti che dicono: ragazzo, a casa. A casa, a Gesù. Lo mandarono a chiamare. Anche qui, vedete, l'immediato legame con la nostra vita, no? E sul nostro sentirci quotidianamente, in ogni istante, chiamati dal Signore, e quindi per questo vivi, e per questo capaci di ringraziare, e quindi per questo consapevoli di essere dentro un senso. Ci sono cose orribili nella vita, ma se tu ci sei dentro e le attraversi perché percepisci che qualcuno ti ha chiamato, nel terribile della situazione hai una profonda speranza, perché ti viene da dire: ma chi mi ha chiamato saprà bene quello che fa, speriamo. Ma se invece la prospettiva è: tu adesso, Gesù, fai ciò che dico io, e non che bisogna essere
garbati ed equilibrati su questo. E noi, perché noi lo chiamiamo per quel tanto che il Signore stesso ci dice di, se avete bisogno chiamatemi, chiedete. Io cito sempre la preghiera del Padre Nostro come esempio, dove è il Signore stesso che ci comanda di chiedere delle cose, il pane, il perdono, ma un conto è una fraternità. Visto che poi Gesù parlerà, mi fermerò di chi fa la volontà di Dio e mio fratello, mia sorella, mia madre, poi ci torniamo. Un conto è una fraternità, una convivialità con il Signore, a partire da Lui che chiama. Un conto è trattando da adolescente scapestrato e diciamo adesso ti metto in riga io, che è quello che fanno i parenti. La qualità spirituale è molto diversa. Ma guardiamoli un pochino più da vicino questi parenti. Giunsero sua madre e i suoi fratelli. C'è chi giustamente si lamenta perché qui non compaiono le sorelle. Una cultura un po' maschilista come quella dell'epoca, dentro fratelli ci stavano anche le sorelle. C'è una carenza che mi colpisce ancora di più. Giunsero sua madre e i suoi fratelli. Chi è che manca? Manca il padre. E guardate il versetto 35. Chiunque avrà fatto la volontà di Dio mi è fratello, sorella, madre, e ancora manca il padre. Su brani come questo la tradizione dice Maria e San Giuseppe si sono sposati, che San Giuseppe era molto anziano, per cui è morto presto. Ci può stare, in realtà non sappiamo praticamente nulla di San Giuseppe. Interessante che nel Vangelo il termine padre è molto particolare, perché padre è uno solo che è nel cielo. C'è un brano, lo incontreremo a un certo punto, che Gesù dice: chiunque nascerà a casa, campi, fratelli, sorelle, madri, cugini, zii, nipoti, e uno legge così, legge bene, dice: padre? Padre è uno. C'è tutto, padre di Gesù è uno che è nei cieli, non è un parente. Ecco, sua madre, i fratelli, le sorelle, vi ho detto, fratelli e sorelle ci stanno dentro, gli zii, i cugini, tutto, tutte le relazioni parentali, i nonni, non so se, tutto il clan che si muove, gli dice torna a casa, perché sei fuori. Torniamo comunque ancora un attimo su Gesù prima di... perché guardate che questo brano sarà poi molto importante per capire anche alcuni brani successivi. Gesù ha avuto scontri con tutti, compreso con i parenti, anzi per certi versi sono i meno famosi del Vangelo, non abbiamo tantissimi brani, è questo uno dei più significativi, però appunto è chiarissimo. È stato uno dei passaggi più difficili di Gesù. Chiaramente per i cristiani, soprattutto per noi di tradizione cattolica, per i nostri fratelli ortodossi, questa presenza della madre ha sempre messo un po' in soggezione. Siamo appena nel mese di maggio, mi ha fatto tanto di processione, recitiamo quasi ogni sera il rosario e qui la madre sembra non fare una bella figura, sembra. Perché il versetto 35 è illuminante, soprattutto sulla figura della madre di Gesù. Allora, il contrasto è fortissimo, c'è la folla intorno a Gesù e ci sono i suoi che gli dicono vieni, vieni. Gesù dice no, no. Gira lo sguardo su coloro che gli siedono intorno, anche questa frase è molto, molto forte, e dice: ecco mia madre e i miei fratelli, chiunque avrà fatto la volontà di Dio è mio fratello, mia sorella e madre. Allora, due cose, una per Gesù e sua madre, una per noi.
fare la volontà di Dio è una cosa così grande che non solo diventi fratello e sorella di Gesù, che è un primo livello già alto, ma ci sta, ma madre, e anche qui ripeto, non c'è padre, madre, nel senso del generare il Signore Gesù. Il credente autentico, nel suo essere testimone, missionario, è colui che genera Gesù per il fratello, per l'altro. La madre di Gesù, la Vergine Maria, la Madonna, è grandissima, e questo lo dice tutta la tradizione della Chiesa, e noi giustamente la veneriamo in ogni modo e la amiamo in ogni modo, non tanto per la generazione fisica, ma perché il suo ascolto della parola di Dio, il suo fare la volontà di Dio a partire dall'Annunciazione, si è fatto di me secondo la tua parola, è tale che è così fecondo questo ascolto che genera Gesù, la madre di Gesù. Ecco allora che, non tanto perché ci arrampichiamo sui vetri, ma per quel minimo che conosciamo del Vangelo, degli altri fratelli, sorelle, cugini, zii, non possiamo dire molto, ma della madre noi lo sappiamo, perché lo stesso Vangelo ce lo dice, che è per eccellenza la persona che fa la volontà di Dio, fa la volontà di Gesù, fa Gesù, sua madre. Che è dimensione poi aperta per tutti i credenti, perché lo dice Gesù, non perché lo dico io, chiunque avrà fatto la volontà di Dio mi è fratello, sorella e madre. Molti altri punti, ma il tempo è finito, per cui, come già preannunciavo, non posso stare adesso molto tempo sulla nostra vita, sulle nostre famiglie, sui dolori che attraversano le nostre famiglie, perché appunto nessuno di noi è ingenuo, la famiglia è il luogo del massimo degli affetti e per questo anche del massimo dei dolori, ognuno c'ha i suoi. Sicuramente un brano come questo già fa respirare, perché ammesso in un concesso che qualcuno di noi stia vivendo divisioni e lacerazioni interiori per quello che riguarda la propria famiglia o il proprio clan di parenti, bene, anche l'esperienza di Gesù su questo punto è un'esperienza lacerata, non in modo definitivo. Gesù poi appunto genera una nuova fraternità, però almeno in questo momento questo contrasto tra i suoi e i suoi ha tutto un peso particolare. E poi già lo dicevo e concludo, voi sapete perfettamente, soprattutto chi tra di noi è più abitué della Chiesa, io sono uno di questi, il rischio di essere uno dei suoi in quanto parente è sempre molto forte, sempre molto 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 forte. 50 anni che vado in chiesa e ormai è come se fossi zio di Gesù, bravo, bello zio. Per i preti poi questo è rischiosissimo, so addirittura del mestiere, mio collega Gesù Cristo, anzi non era neanche sacerdote, sono più importante io, altro che scricchiolare le travi, qui scricchiolano le astronavi, perché è quella essere consueto perverso, è un essere familiare che diventa un essere becero, manca il rispetto, manca il garbo, manca il tratto, è come se uno adesso entrasse in chiesa sbraitando e sciabattando, non va bene, non va bene. Se anche la 12.000.000esima volta che entri in chiesa, non entri in chiesa gridando e sciabattando. Quindi anche su questo Vangelo ci interroga, mi interroga su Gesù e sulla nostra vita. Vedete, concludo dove ho iniziato. sguardo più attento al Signore e comprenderlo in senso affettivo del termine, anche sulle sue vicende coi parenti, e ricomprendere la nostra vita familiare e anche la nostra familiarità cattiva o buona con Lui. Ci diamo lo spazio di preghiera e poi concludiamo.